Quindi il sodalizio tra i due, che non è stato sempre idilliaco e continua a non essere sempre idilliaco, in quel momento diventa per Lukashenko una cosa vitale, cioè se vuoi essere al potere ti devi legare a Vladimir Putin.
Come certamente avrete notato, l'incredibile vicenda della rivolta del gruppo Wagner di fine giugno in Russia è ancora in corso. In questi giorni circolano indiscrezioni su dove sia il capo del gruppo Yevgeny Prigozhin. Si parla di un suo incontro con Vladimir Putin. In generale, in Russia sta succedendo un sacco di cose interessanti. Segno che nel paese qualcosa si muove. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di ascoltare la puntata di Globo con Anna Zafesova, che è ancora attualissima e per certi versi si sta rivelando quasi profetica. Ma mentre aspettiamo di capire cosa succederà alla Russia e al gruppo Wagner, oggi vogliamo occuparci di un terzo incomodo. Chi ha seguito la vicenda in queste ultime settimane l'avrà visto spuntare più e più volte. È Alexander Lukashenko, il presidente della Bielorussia, che governa il paese da quasi 30 anni e che viene definito da tutti i giornali, italiani ed esteri, come l'ultimo dittatore d'Europa. Lukashenko è quello che ha mediato l'accordo che il 24 giugno ha posto fine alla rivolta armata del gruppo Wagner che stava marciando su Mosca. Lukashenko è anche quello che si era detto pronto ad accogliere nel suo paese le migliaia di combattenti di Wagner che avevano partecipato all'insurrezione, anche se ad oggi non ci sono molte certezze su dove questi combattenti si trovino davvero. In questi mesi di guerra in Ucraina abbiamo imparato a conoscere Lukashenko come una specie di marionetta nelle mani di Vladimir Putin. La Bielorussia è un alleato che dipende in tutto e per tutto dalla Russia e che la Russia ha usato come base d'appoggio per invadere l'Ucraina. Ma Lukashenko e la Bielorussia sono molto, molto di più che pedine nelle mani di Vladimir Putin. La Bielorussia è il posto in cui è caduta l'Unione Sovietica, ma è anche il posto che più di ogni altro al mondo, più della Russia stessa, è nostalgico dei tempi sovietici e che per decenni ha fatto di tutto per rimanere attaccata al passato. È un posto dove le statue di Lenin sono ancora in piedi e dove si parla russo non per obbligo, ma per scelta. E Lukashenko, vecchio capo di una comune agricola, che ha provato a gestire un paese da 9 milioni di persone come una specie di grande fattoria sovietica, è un personaggio molto più interessante, tragico e spietato di quel che si potrebbe pensare. Ne parliamo con Nicole Flammini, che è una giornalista del Foglio, esperta di Europa dell'Est, e che ha scritto da poco un libro intitolato La cortina di vetro, pubblicato da Mondadori. Il libro parla di tutti i paesi che stanno al confine fra i due mondi, quello occidentale e quello sovietico, e dedica un ampio capitolo alla Bielorussia, su cui Flammini ha scritto molto negli ultimi tempi. Con lei parleremo di Lukashenko, degli accordi con il gruppo Wagner, delle grandi proteste per la democrazia del 2020, dell'opposizione al regime e di quale sarà il ruolo dell'ultima dittatura d'Europa nella guerra in Ucraina. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Nicole Flammini, benvenuta.
Grazie.
Cominciamo dall'accordo che è stato in teoria mediato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko tra il gruppo Wagner e lo Stato russo, cioè Vladimir Putin, dopo la rivolta del gruppo di mercenari a fine giugno. Ti chiederei di iniziare a raccontarci un po' intanto come funziona questo accordo, a proposito del quale nelle ultime settimane ci sono sempre più dubbi, ma che è comunque l'accordo che ha posto fine il 24 giugno alla rivolta armata del gruppo Wagner. La cosa interessante ovviamente è che il mediatore di questo accordo è stato Lukashenko e nessuno davvero si aspettava che avrebbe potuto essere lui la persona che ha bloccato la rivolta.
Sì, hai ragione Eugenio. La cosa che più colpisce a oggi è che il contenuto di quell'accordo ogni giorno sembra perdere pezzi. Quando abbiamo visto gli uomini della Wagner fare marcia indietro dopo l'annuncio di Lukashenko, che era stato lui a mediare i negoziati, nei negoziati tra Putin e Prigozhin, anche lì non erano stati divulgati i dettagli dell'accordo. Però abbiamo visto da subito la volontà di Lukashenko di voler sottolineare quanto fosse stato lui il deus ex machina, lui che totalmente inaspettato, anzi sembrava dovesse essere il prossimo ad andare incontro a una marcia di oppositori, oppure dei combattenti bielorussi che adesso sono in Ucraina a combattere. Invece ha fatto vedere che era la persona giusta al momento giusto per risolvere un problema, non di una persona a caso, ma un problema di Vladimir Putin. Inizialmente si era detto che nell'accordo c'era la presenza di Prigozhin e di alcuni uomini della Wagner in Bielorussia. La presenza senza di Prigozhin va e viene, viene continuamente smentita. L'esistenza di quei campi militari che stanno costruendo in Bielorussia e in cui dovrebbero andare gli uomini della Wagner sono per il momento monitorati da alcune fonti di intelligence, ma di fatto non si sa se gli uomini della Wagner siano o meno sul territorio bielorusso. Lukashenko, che da prima aveva detto io sono un grande amico di Prigozhin, e non è la prima volta che dice questo, già in una sua intervista del 2020-2021 con la BBC aveva raccontato dei suoi grandissimi momenti di amicizia con Prigozhin, cene insieme, momenti di ritrovo, ma nello stesso tempo pensava probabilmente di poter utilizzare la presenza della Wagner sul territorio bielorusso. Ora, da quello che dicono gli oppositori bielorussi, probabilmente Lukashenko si è reso conto di due cose: che forse la Wagner non è conveniente, che la Wagner costa soprattutto, perché sono dei mercenari ai quali qualcuno dovrà provvedere. Quindi se non lo fa Putin, dato che cerca di dimostrare di aver rotto il legame con la Wagner, toccherà a qualcun altro, toccherà quindi forse a Lukashenko. Non è una cosa alla quale il dittatore della Bielorussia può andare incontro. Pensava che probabilmente gli sarebbero stati utili anche per aumentare la repressione sul suo territorio, che comunque spesso ce lo dimentichiamo, ma la repressione dell'opposizione bielorussa o della popolazione in generale in Bielorussia va avanti, e la presenza di una compagnia di militari così minacciosa comunque sarebbe potuta sembrare utile a Lukashenko nelle sue mani.
Prima di andare avanti vorrei farti una domanda, per così dire, linguistica, a te che sai il russo e il polacco e anche l'ucraino. Noi diciamo Lukashenko, io dico Lukashenko con la O finale, e è quello che si sente in giro, quello che dicono un po' tutti i giornalisti. Ma tu dici Lukashenko con la A finale. Ci spieghi perché?
Perché quando la O, soprattutto in generale, non è accentata, si pronuncia A. E generalmente, quindi quando abbiamo la O alla fine dei cognomi, come Lukashenko, in realtà si dovrebbero pronunciare Lukashenko nella loro declinazione russa. La Bielorussia a livello linguistico è un panorama molto particolare, perché in realtà è una nazione che ha due lingue ufficiali, sia il russo che il bielorusso, ma in tutti questi anni è stato incentivato l'utilizzo del russo più che del bielorusso.
Poi parleremo anche della lingua che si usa in Bielorussia. Però intanto vorrei fare un passo indietro e chiederti se ci puoi raccontare chi è Lukashenko. Questo personaggio che ormai da quasi 30 anni è il dittatore della Bielorussia, che viene definito un po' da tutti l'ultimo dittatore d'Europa. Ecco, Lukashenko ha una storia notevole, molto interessante e un po' rocambolesca. Ce la puoi raccontare?
Sicuramente è un personaggio affascinante, tra il comico e il tragico, e il brutale ovviamente per le azioni che gli abbiamo visto compiere. Ma Lukashenko si affaccia sulla scena politica bielorussa molto presto, diventa presidente nel 94 con dei tratti che potevano essere delle garanzie soltanto in un paese come la Bielorussia. In quel periodo lui era stato il direttore di un'azienda agricola statale, ecco, possiamo definirla così, ai tempi dell'Unione Sovietica, un savkhoz, e quindi in quanto tale si era un po' presentato come quello che poteva restaurare i legami sovietici, o comunque poteva riportare una sovietizzazione in Bielorussia nel 1994, cercando di togliere di mezzo quello che era stato il primo presidente della Bielorussia indipendente, Shushkevich, accusandolo di varie malefatte, tra cui appunto la corruzione, ingaggiando una battaglia insomma parlamentare molto forte, e arrivando alla demonizzazione di fatto di questo primo presidente della Bielorussia, che è morto tra l'altro lo scorso anno, stesso anno in cui è morto Gorbaciov. Ci sono, diciamo, tutta questa serie di coincidenze storiche molto, molto particolari, e di fatto Shushkevich passerà tutto il resto della sua vita come una personalità all'interno della Bielorussia assolutamente demonizzata, anche in povertà. Invece la vita di Lukashenko, diciamo che è stata sempre in ascesa dal punto di vista politico, fino a che gli ha concesso questo, insomma, di scalzare tutti quanti i suoi oppositori, di reprimere anche con la violenza tutti quanti i suoi oppositori, sempre rincorrendo la volontà di fare della Bielorussia il centro di una sorta di ritorno all'Unione Sovietica, di purezza dell'Unione Sovietica, e coltivando un po' il sogno, la velleità appunto di ricostituire una nuova, se non Unione Sovietica, quantomeno unione con la Russia, ma che avesse come centro, come capitale Minsk, appunto per la sua purezza, per non essersi mai venduta al capitalismo. Questa è l'accusa che Lukashenko ha spesso mosso nei confronti della Russia, ma nei confronti della stessa Ucraina. Economicamente Lukashenko per diversi anni ha mantenuto, diciamo, un'economia che per molti tratti ricordava quella sovietica, quindi, e questo però ha incrementato la sua fortissima dipendenza nei confronti della Russia. Ci sono alcuni bielorussi che raccontano che in realtà inizialmente Putin si ispirasse a Lukashenko. Perché? Perché lo vedeva come l'uomo forte, perché lo vedeva come il personaggio che più era riuscito a rimanere al potere a lungo e a far fuori uno ad uno tutti quanti i suoi oppositori, che o finivano in prigione o andavano a vivere all'estero. La passione per l'hockey che le accomuna, infatti ci sono tantissime immagini, foto e video di loro due che inizialmente giocavano moltissimo a hockey insieme. Non si sa quanto sia vero che Putin si sia ispirato a Lukashenko. Quel che è vero è che Lukashenko all'inizio, quando è arrivato Putin al Cremlino, questo giovane dall'aria particolarmente silenziosa, che dalla faccia anche spesso inespressiva, che sembrava tutto fuorché carismatico, era convinto, insomma, di poterlo divorare in un sol boccone, insomma di poterlo rendere parte del suo piano di ritorno al passato. Poi sappiamo che tutto quanto si è capovolto plasmaticamente, diciamo a livello sportivo, tutto si è anche capovolto col fatto che le partite di hockey, che prima più o meno si svolgevano in maniera regolare, piano piano, andando avanti con il tempo, finivano sempre a favore di Vladimir Putin, magicamente.
Nel tuo libro La cortina di vetro descrivi la Bielorussia al tempo stesso come il paese in cui è morta l'Unione Sovietica e come il paese che, come hai detto anche adesso, è il più nostalgico in assoluto proprio nei confronti dell'Unione Sovietica. A un certo punto tu dici che la Bielorussia è più sovietica dell'URSS. Ti chiedo anzitutto di raccontarci questa prima parte, che è anche un aneddoto favoloso. Com'è successo che l'Unione Sovietica è morta in Bielorussia?
Sì, l'Unione Sovietica è morta in Bielorussia perché fu in una riunione, in un incontro nella foresta che ora pronuncio alla polacca di Białowieża, che è una foresta che si estende tra la Polonia e la Bielorussia, in cui Shushkevich invitò il rappresentante del Soviet Supremo della Russia e il rappresentante del Soviet Supremo dell'Ucraina per parlare, insomma, di nuovi accordi energetici, perché, insomma, l'Unione Sovietica iniziava ad avere dei grossi problemi economici, quindi la volontà di Shushkevich era quella di assicurarsi tutta una serie di forniture energetiche a prezzo basso che potessero concedere, insomma, al suo popolo di andare avanti quantomeno per l'inverno. Tutti i rappresentanti, i funzionari che si erano portati dietro in questa dacia di Shushkevich nella foresta di Białowieża, tra l'altro aveva pensato Shushkevich di fare una bella battuta di caccia, perché a quell'incontro era presente Boris Yeltsin, che era un grande amante della natura, delle battute di caccia, quindi pensava un pochino di poterselo arruffianare in questo modo. Arrivati lì invece si trovano a parlare di tutt'altro, e anche i funzionari che si erano portati dietro, che pensavano di dover parlare di accordi energetici, invece si trovano in una notte insonne a pianificare di fatto come smembrare l'Unione Sovietica. Shushkevich, va detto, era quello meno incline, perché più o meno sapeva bene che ai bielorussi la situazione non andava così male in quel momento, cioè non andava così male il fatto di essere parte dell'Unione Sovietica, cosa che invece in tutte le altre repubbliche all'epoca si iniziavano già a sentire, non soltanto gli scricchioli, ma la Lituania era già diventata indipendente, per esempio, l'Ucraina preparava appunto i suoi voti per dimostrare che non aveva più alcuna intenzione di essere all'interno dell'Unione Sovietica, e quindi decidono proprio in quel frangente di creare una nuova organizzazione da non chiamare Unione, perché l'Ucraina si oppose al fatto che venisse chiamata un'altra volta Unione, e quindi di chiamarla Comunità, che è appunto la Comunità degli Stati Indipendenti, che appunto ha sede a Minsk, se poi ci facciamo caso, non a Mosca ma proprio sede a Minsk. Quindi c'è proprio questo scontro tra la metafora e la storia, perché proprio il paese che più si è conservato nostalgico e sovietico è stato di fatto il paese che ha sancito, il paese in cui è stata sancita la fine dell'Unione Sovietica.
Perché la Bielorussia è così nostalgica del periodo sovietico? Diciamo che tutti gli altri paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica, soprattutto quelli dal lato europeo, non nutrono lo stesso sentimento. I paesi baltici, i russi non li possono vedere, in Ucraina non ne parliamo, in Polonia non ne parliamo. Perché invece la Bielorussia è rimasta fedele, per così dire, a questa idea dell'Unione Sovietica, al punto da essere definita, appunto, come dicevamo prima, più sovietica dell'URSS?
La Bielorussia ha un tratto identitario importante anche, nel senso che non si è mai sentita troppo distante dalla Russia, per cui anche quando per esempio parliamo di russizzazione o russificazione forzata di varie nazioni, cosa che è accaduto, che hanno cercato di fare in Ucraina, nei paesi baltici, questo tentativo la Bielorussia, non dico l'ha subito meno, ma lo ha sopportato meglio. Ecco, forse per una continuità storica, forse anche per non aver conosciuto prima dell'Unione Sovietica per lungo tempo una sua statualità, e anche questo insomma è determinante, e per aver diciamo coltivato per diverso tempo il ricordo della storia e del passato sovietico come forse un'epoca appunto di grandezza più che di repressione. Quindi era tra tutte le repubbliche tra le più zelanti. Questo è stato sicuramente un elemento determinante. La continuità culturale anche. Parlando con Svetlana Tikhanovskaya, che è la capa appunto dell'opposizione bielorussa, lei mi ha detto che appunto c'è questo, proprio ultimamente, cioè questo tentativo di riscoprire la propria identità, la propria letteratura e anche la propria lingua, cosa che i bielorussi ultimamente non hanno mai rincorso, ma lo stanno appunto riscoprendo adesso.
È molto interessante nel tuo libro il racconto che fai di questo paese nostalgico. A un certo punto scrivi: in Bielorussia il russo è la lingua ufficiale. Nessuno ha mai sentito la necessità di rinvigorire il bielorusso, che esiste ma è usato da una minoranza della popolazione. Per le strade si parla in russo, nelle scuole si insegna in russo, la stampa è in russo e nessuno rivendica l'uso della lingua bielorussa come elemento nazionalistico. Come si vive in questo paese che vuole essere ancora l'Unione Sovietica? Come si vive sotto la dittatura di Lukashenko?
Come si vive? Ecco, posso riportare i racconti di vari dissidenti che ho incontrato con cui ho parlato. Appunto, molti sono fuori, molti hanno fatto dalla Bielorussia, ormai molti hanno fatto l'esperienza del carcere o della colonia penale in Bielorussia. La cosa che mi ha colpito è che in tanti mi hanno raccontato dell'elemento dell'imprevedibilità, cioè è un paese in cui da un momento all'altro, a qualsiasi ora del giorno, anche persone non strettamente legate all'opposizione o alla politica o ad una forma di attivismo possono essere portate in carcere. Quindi questa forma di imprevedibilità ha comunque cambiato molto il paese. Sostanzialmente un paese che forse fino al 2020 era anche un paese più politicamente apatico rispetto ai suoi vicini, che però ha riscoperto invece una sua non soltanto voglia di libertà, voglia di democrazia, ma ha anche scoperto che questa patina rovina di passato che gli era rimasta addosso stava diventando proprio un impedimento nel poter affrontare il futuro e l'evoluzione della propria nazione. Tikhanovskaya, quando appunto l'ho incontrata quest'ultima volta, ha usato una parola forte, cioè mi ha detto la Bielorussia è un gulag. È effettivamente un paese con un altissimo numero di prigionieri politici che, se andiamo sul sito dell'organizzazione Viasna, vediamo che cresce proprio di giorno in giorno. Chi riesce ad uscire appunto va all'estero con enormi problemi e difficoltà. Ci sono state anche delle morti in carcere, però quello che sorprende è che dopo 3 anni il dissenso continua. E c'è un'organizzazione tra tutte le opposizioni, tra tutti i leader dell'opposizione, tra comunque figure della società civile. Quello che si vede nella Bielorussia di oggi, rispetto a quello che si vedeva qualche anno fa, è invece appunto questo tentativo e questa voglia di riscoprire la propria identità. Quindi un pochino tramite l'utilizzo della lingua bielorussa, che per esempio vedo che alcuni giornalisti, blogger bielorussi iniziano ad utilizzare, e anche alcuni leader dell'opposizione, la stessa Svetlana Tikhanovskaya fa dei video in russo, in bielorusso e in inglese, cosa che fino a qualche anno fa magari non faceva. Grande differenza è il rapporto con la Russia rispetto a 3 anni fa, questo è completamente cambiato.
Uno dei momenti chiave della storia bielorussa recente, ed è già uscito un pochino in questa conversazione, sono le elezioni del 2020 e soprattutto le grandi manifestazioni che precedettero queste elezioni e poi, dopo che Lukashenko rubò il risultato elettorale, le proteste che seguirono queste elezioni e la violenta, terrificante repressione messa in atto da Lukashenko contro l'opposizione. Queste elezioni sono importanti, un po' ce l'hai già raccontato tu, c'è un prima e un dopo 2020, perché da lì emerse l'attuale opposizione bielorussa, è da lì che emerse Tikhanovskaya, l'attuale capa dell'opposizione, ma sono anche le elezioni che hanno definito di fatto il rapporto attuale fra Lukashenko e Putin. Alcuni di voi probabilmente se le ricorderanno, le proteste del 2020 uscivano sui giornali foto al tempo stesso terrificanti e commoventi dei manifestanti che protestavano pacificamente contro la repressione violenta del regime di Lukashenko. Ti chiedo, ci puoi aiutare a raccontare questo spartiacque, quelle elezioni del 2020 e le proteste che seguirono?
Anche lì la causa scatenante delle grandi proteste che anticiparono le elezioni fu il Covid. Era il 2020, i bielorussi si resero conto non soltanto che la loro nazione era sempre più povera e che lo Stato non stava facendo nulla per aiutare i bielorussi, ma che comunque non c'era nemmeno una forma di assistenza sanitaria per quello a cui i bielorussi stavano assistendo. Anzi, Lukashenko diceva in sostanza che chi si preoccupava per il Covid era un debole, perché i bielorussi avevano tutte le armi per sconfiggere il Covid e erano sostanzialmente 3 armi, vodka, sauna e trattori. E lo diceva apertamente, insomma, quindi noi altri paesi occidentali e non solo occidentali che facevamo i lockdown, che ci preoccupavamo per le mascherine e poi per i vaccini, per loro eravamo tutti quanti dei mollaccioni, perché a lui bastavano questi 3 elementi per sconfiggere il Covid. Ovviamente la popolazione bielorussa si rendeva perfettamente conto che questi 3 elementi non bastavano, perché la gente moriva, perché comunque la gente si ritrovava impoverita. Questo fu un'amica importante che sensibilizzò anche le fasce più anziane della popolazione, perché se i giovani avevano già iniziato da alcuni anni, anche studiando all'estero, per esempio in Polonia ci sono moltissimi studenti bielorussi, quindi avevano iniziato a vedere come si viveva in delle nazioni che più o meno avevano avuto la stessa storia e che invece, insomma, avevano un approccio al futuro totalmente diverso da loro e avevano conosciuto un'evoluzione politica, economica e culturale completamente diversa da quella della Bielorussia, quindi un po' si domandavano e perché noi no, e perché la Bielorussia deve essere così indietro. Quindi il momento, insomma, è proprio il Covid, fu il momento in cui le generazioni più anziane e quelle più giovani si incontrarono nelle loro richieste e nelle loro recriminazioni nei confronti dello Stato e di Lukashenko. Ed è stato questo il momento in cui emerge un personaggio che nella storia della Bielorussia e di queste proteste è importante, ossia Sergej Tikhanovskij. Noterete dal cognome che Tikhanovskij è molto simile a Tikhanovskaya, e infatti Sergej Tikhanovskij è il marito della leader dell'opposizione di oggi. Nasce come un blogger che inizialmente girava per le strade chiedendo alle persone come andasse, come va. E le persone rispondevano male. Siamo poveri, si lamentavano di diverse cose, del fatto che appunto non ci fosse un'assistenza anche sanitaria, dei problemi legati all'economia, al lavoro, al costo della vita. E quindi quello che era un po' iniziato come un gioco, per Tikhanovsky inizia a diventare un progetto politico. Quindi si muove per la nazione con questo furgoncino chiamato un paese per la vita, ovviamente in modo ironico lo chiama così, inizia a realizzare delle interviste più strutturate che poi mette su un suo canale YouTube, e questo diventa poi un piano anche per la presidenza. Un piano per la presidenza, che per la candidatura la presidenza, che lui inizia all'inizio inducendo delle proteste che in cui insomma la gente si presentava per le strade con una pantofola in mano. La pantofola serviva a schiacciare lo scarafaggio, perché scarafaggio era il nome con cui veniva chiamato Lukashenko. Queste proteste avevano una partecipazione incredibile. E la cosa grandiosa è che non era solo una presenza giovanile, quella che si registrava per le strade, ma erano varie fasce della popolazione. Tikhanovsky quindi fa un passo ulteriore, raccoglie le firme per candidarsi alla presidenza. Le firme sono tantissime già dall'inizio. Sergei Tikhanovsky finisce in prigione. Dopo di lui finiscono in prigione altri due oppositori importanti di Lukashenko, che sono Viktor Babarika e Valery Tsepkala. Babarika finisce in prigione, mentre Tsepkala, prima di essere arrestato, fugge dalla Bielorussia, perché aveva capito che insomma sarebbe stato anche quello il suo destino. Ed è in questo momento che emerge invece appunto la figura di Svetlana Tikhanovskaya, che è una persona che anche oggi, nell'incontrarla, si intravede la sua timidezza. Una persona che non aveva mai pensato di andare in politica, è laureata in lingue, è laureata in inglese, ma poi per la maggior parte della sua vita aveva fatto la casalinga curando i suoi due figli che aveva con Sergei, quindi anche senza alcuna esperienza a livello proprio di public speaking, o non aveva uno spin doctor. E quindi a lei si uniscono altre due donne che curavano la campagna elettorale di Tsepkala: Veronika, che era la moglie di Tsepkala, e Maria Kalesnikava, che invece curava la campagna elettorale di Babarika. Quindi questo trio femminile, che era particolarmente spumeggiante, particolarmente attivo, che in sé conteneva tre anime molto diverse della nazione, perché Tikhanovskaya era anche quella che rappresentava le aree più povere, più lontane dalla capitale, quindi non le élite cittadine. Le élite cittadine più giovani erano invece rappresentate dalla figura di Kalesnikava, che forse vi ricorderete per le immagini di lei con i capelli cortissimi, biondissimi, che andava davanti alla polizia con le mani messe a cuoricino. Mentre Veronika Tsepkala rappresentava la continuità con una elite che anche era piuttosto amichevole nei confronti della Russia. Suo marito, quando fuggì dalla Bielorussia, se ne andò prima in Russia e poi andò in Polonia. Quindi in realtà in tre queste donne, con Tikhanovskaya come candidata, proprio raccoglievano tutto lo spettro elettorale della Bielorussia. Lukashenko però non vede il pericolo sostanzialmente, perché sono donne, e quindi dice: ma dove vogliono andare queste tre donne che vanno in giro a fare i cuoricini con le mani, che cantano, facevano queste manifestazioni che appunto erano cantatissime, erano colorate? E invece si rende conto il giorno delle elezioni che queste tre donne potevano arrivare molto lontano, e dai primi risultati che arrivavano da alcuni seggi, con lo spoglio appena iniziato, lui decide di interrompere lo spoglio, di far buttare tutte quante le schede elettorali, e dice: io ho vinto con l'80% dei voti.
Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
E da lì parte la grossa protesta, alla quale segue la repressione di Lukashenko, aiutato dalla Russia. Peraltro, se non ricordo male, Già giravano voci che allora il gruppo Wagner avesse messo lo zampino in questa repressione violenta delle manifestazioni.
Sì, iniziano appunto queste proteste anche lì molto colorate. I manifestanti riempirono le strade di Minsk quella notte subito e avevano un'attitudine pacifica nei confronti della polizia. Invece la repressione iniziò immediatamente. Non era la prima volta che i bielorussi scendevano in strada, ma era la prima volta che i bielorussi scendevano in strada con tanta costanza. Quindi Lukashenko aveva notato la differenza rispetto agli altri anni e la repressione andò avanti. L'idea iniziale era mettiamo in galera tutti gli uomini, perché anche lì ritornava quell'elemento maschilista molto forte di Lukashenko, perché tanto le donne da sole non protestano dove vogliono andare. E invece no, le donne continuavano ad andare in strada con le bandiere, con i panni bianchi per indicare anche quanto fosse pacifica la loro protesta. Questa tenacia, questo pacifismo andò avanti per tantissimi mesi e la risposta di Lukashenko fu di mettere in galera i manifestanti. C'erano appunto racconti di questi manifestanti che andavano in strada con lo zainetto pronto per il carcere, quindi portandosi dietro asciugamani, spazzolino da denti, torce, tutto quello che poteva essergli necessario per dover passare diversi giorni o diverse ore in un commissariato o addirittura in un carcere. Trovandosi davanti a questa folla che non smetteva di uscire per strada, lui inizia ad arrestare tutti quanti i suoi oppositori più famosi. Alla Tikhanovskaya viene offerto di fatto l'esilio, nella speranza che i manifestanti si sentissero abbandonati da questa loro leader che se ne andava in esilio. Invece lei registrò un video molto toccante in cui piangeva, in cui chiedeva scusa ai bielorussi perché se ne stava di fatto andando via dalla Bielorussia, e la risposta invece dei cittadini bielorussi fu: no, fai bene, noi abbiamo bisogno di una leader e se finisci in prigione non riuscirai più ad essere la nostra leader, non potrai fare più niente. Veronika Tsepkala aveva raggiunto il marito nel frattempo all'estero, Maria Kalesnikava invece venne arrestata. Gli uomini di Lukashenko tentarono di far uscire anche lei dalla Bielorussia portandola al confine con l'Ucraina. Lei stracciò il passaporto davanti alla polizia perché diceva: io non me ne vado dalla Bielorussia, ed è tuttora in carcere, ed ogni tanto arrivano delle notizie sul suo stato di salute che insomma spesso ha avuto dei problemi finora. Trovandosi davanti all'impossibilità di fermare da solo queste proteste, le aveva fermate appunto con la violenza, i manifestanti erano stati picchiati, lui aveva fatto questo volo con un Kalashnikov in mano per far vedere quanto fosse minaccioso, si è rivolto sostanzialmente Lukashenko all'unica persona che avrebbe potuto sostenere la sua repressione, che era e continua ad essere Vladimir Putin. Vladimir Putin che in quei giorni veniva chiamato in causa anche dai leader occidentali, perché speravano che fosse la persona adatta a mediare e a placare Lukashenko. E invece no, Vladimir Putin, come tutti gli autocrati, con il suo terrore per le rivoluzioni colorate, per le proteste di popolo, invece intervenne per aiutare Lukashenko. Si parla appunto di un intervento della Wagner e mandò i suoi giornalisti, Putin, i giornalisti di Russia Today, perché c'erano state delle dimissioni di massa dei giornalisti bielorussi che non riuscivano a mandare in onda la propaganda di Lukashenko, alcuni che piangevano proprio in diretta vedendo le immagini, e quindi Putin mandò i suoi giornalisti, molti di Russia Today. Quindi il sodalizio tra i due, che non è stato sempre idilliaco e continua a non essere sempre idilliaco, in quel momento diventa per Lukashenko una cosa vitale, cioè se vuoi essere al potere ti devi legare a Vladimir Putin. Fino a quel momento il suo assioma era stato: per essere al potere devo essere un pendolo tra l'Occidente e Vladimir Putin.
Ecco, parliamo appunto del rapporto fra Putin e Lukashenko. Nel 2020 Putin aiuta Lukashenko a reprimere le proteste con la violenza. E in quel momento Lukashenko si trasforma in una specie di marionetta di Putin, no? Dimostra definitivamente che senza il sostegno russo non è nemmeno in grado di tenere a bada l'opposizione del suo paese. A un certo punto fece molto scalpore, qualche mese fa, se non ricordo male, a febbraio, una scena in cui Putin invita al Cremlino degli alti dignitari, fra cui Lukashenko, e mentre Putin fa tutto il giro di questi vari dignitari dicendo loro «grazie per essere venuti», Lukashenko risponde: come se avesse altra scelta. E questa cosa è stata mandata dalle televisioni russe come a dimostrare lo strapotere di Putin su Lukashenko. Ti chiedo, ci puoi raccontare questa parte qui? In che modo Lukashenko è diventato completamente dipendente da Putin?
Lukashenko ha sempre giocato il ruolo del negoziatore. Non per niente i primi accordi che tentarono, insomma, di far finire la guerra nel Donbass portano il nome della capitale bielorussa, perché si è sempre sentito di poter ricattare l'Occidente, soprattutto l'Unione Europea con la Russia e la Russia con l'Occidente. Quindi, diciamo, questa sua posizione anche geograficamente tra i due mondi, lui ha sempre cercato di sfruttarla. Anche per questo Putin non ha mai saputo effettivamente quanto potersi fidare di Lukashenko, e anche per questo i manifestanti, quando scendevano in piazza, invocavano anche l'aiuto della Russia, perché dicevano: sappiamo che non piace neanche a te Vladimir Putin questo Lukashenko, quindi aiutaci a cambiarlo. Però è sempre più comodo avere una persona che tu conosci al potere, è una persona che ha contratto negli anni diversi debiti economici per i prezzi dell'energia, debiti anche di protezione. Quindi per questo per Vladimir Putin avere in questo momento Lukashenko lì, che ha aumentato in questi anni i suoi debiti nei confronti della Russia, è assolutamente più comodo. Infatti il primo utilizzo, diciamo, che ha fatto della marionetta Lukashenko nell'ultimo periodo è stato utilizzare la Bielorussia per lanciare come fronte per lanciare la guerra contro l'Ucraina, o anche per minacciare l'Europa in questi ultimi mesi. Nello stesso tempo però Lukashenko non demorde, nel senso che anche lì Lukashenko cerca il momento di debolezza di Putin per intervenire e per ottenere il massimo che può ottenere, o delle rassicurazioni sulla tenuta del suo potere. Quindi hanno questo rapporto di diffidenza, ma allo stesso tempo di dipendenza reciproca, che li lega da diversi anni. E se Lukashenko in passato era stato anche in grado di mantenere dei suoi rapporti con i leader europei, ovviamente dal 2020 in poi perde questa sua abilità totalmente.
Torniamo un attimo a questa cosa che hai detto poco fa sul fatto che la Russia ha richiesto che le fosse restituito il favore fatto nel 2020, quando ha aiutato Lukashenko a reprimere la rivolta, e al momento dell'invasione dell'Ucraina ha usato la Bielorussia come base d'attacco contro Kiev. A un certo punto nel libro tu dici che la Bielorussia è diventata il parcheggio per le armate della Russia e, se bisogna credere agli annunci, anche per le armi atomiche della Russia.
Sì, di fatto c'è una lenta occupazione della Bielorussia. Prima Putin ha mandato i suoi giornalisti nel 2020, poi ha iniziato a mandare i suoi soldati e i mezzi militari, e ora i suoi arsenali per le armi tattiche nucleari, e poi forse gli uomini della Wagner. Di fatto Lukashenko ha ceduto il controllo del suo territorio a Vladimir Putin. Non cede ancora i suoi soldati, e questo è un elemento determinante, ma non lo fa perché sa che, uno, non ha un esercito forte, due, non ha un esercito che è motivato, che vede delle ragioni per combattere contro gli ucraini. Tra i combattenti stranieri più presenti in Ucraina e a combattere dalla parte dell'Ucraina, il numero più alto è proprio quello dei cittadini bielorussi. Quindi, proprio per capire, insomma, sono questi battaglioni indipendenti che si sono legati all'esercito ucraino. Quindi non, in Bielorussia il fronte della guerra da parte dei cittadini l'hanno scelto, ed è quello contro la Russia e con l'Ucraina. E anche i soldati pochi e mal addestrati di Lukashenko, probabilmente anche tra di loro c'è questa idea, insomma, di non sentire la guerra come una loro guerra. I generali bielorussi sanno anche che, portando i loro soldati lì, o scapperebbero oppure andrebbero a combattere con Kiev, quindi sarebbe totalmente un'azione fallimentare dare le proprie truppe. Però di fatto in questo momento la Bielorussia è un parcheggio che Putin utilizza come può e anche come vuole.
Pensi che il fatto che Lukashenko abbia mediato l'accordo fra Putin e il gruppo Wagner potrebbe cambiare delle cose? Vari analisti hanno detto in questi giorni che, in tutto questo inghippo che c'è stato fra Putin, Wagner e così via, Lukashenko è stato l'unico vero vincitore. È davvero così? quanto vale questa eventuale vittoria per Lukashenko?
È stato sicuramente l'unico vincitore esplicito, perché ha potuto, insomma, godere del suo successo diplomatico a livello internazionale. Ha preso un piccolo anche credito nei confronti del Cremlino in questo momento, perché comunque si è attestato il fatto di aver salvato Mosca, e non è cosa da poco. Però notiamo che nel modo in cui Lukashenko nei primi giorni si è molto vantato di quello che aveva fatto, poi ha cambiato un pochino atteggiamento nei confronti di questo negoziato. La figura, appunto, Lukashenko è ossessionato dalla sua capacità di fare da mediatore, di fare da negoziatore, e sogna, lo dicono anche diversi bielorussi che hanno collaborato con Lukashenko negli anni e poi sono diventati degli oppositori, che questa volontà di risolvere i problemi per la Russia, per cambiare la situazione, cioè fare in modo che sia il Cremlino ad avere un debito nei suoi confronti, è un po' una sua fissazione che ha da diversi anni. Ha colpito che anche qualche analista ucraino ha detto che forse, ecco, ci potrebbe essere un momento in cui Lukashenko decide di fatto di entrare in scena in qualità di negoziatore, in qualità di mediatore, perché il costo comunque sia della guerra anche per lui, lui si sta legando non soltanto al Cremlino, ma si sta legando alla guerra sempre di più, quindi anche la tenuta del suo potere è in discussione, ed essendo un dittatore, essendo un politico che in questo momento non è legato a una sua ideologia, ma soltanto alla tenuta del potere, già diverse volte, insomma, ha lasciato intravedere una sua impazienza nei confronti della durata della guerra, perché di fatto era tra quelli che avevano creduto all'idea che in 3 giorni si sarebbe arrivati a Kiev, Mosca sarebbe arrivata a Kiev e quindi sarebbe finita lì.
Ma è credibile davvero che Lukashenko possa mediare qualcosa?
È decisamente incredibile e dal mio punto di vista non vedo come un personaggio così internazionalmente dalla reputazione rovinata, che per quanti ripensamenti possa avere nella vita, ha legato la sua ideologia, ha legato il suo futuro politico a quello di Vladimir Putin, quindi è come chiedere a Vladimir Putin stesso quasi di trattare, al di là del fatto che Lukashenko ama fare il negoziatore. E poi stiamo parlando di un personaggio la cui stessa legittimità è in discussione, perché di fatto quelle elezioni del 2020 nessuno ha dei documenti per dire come siano andate, quindi non è riconosciuto in quanto leader della Bielorussia in questo momento.
E come sta l'opposizione in Bielorussia? Tikhanovskaya, come abbiamo detto, è rifugiata all'estero. Di fatto o all'estero o in prigione sono tutte le altre leader e gli altri leader della opposizione in Bielorussia. Che possibilità ha oggi l'opposizione?
L'opposizione in Bielorussia dice di avere un piano per agire, di fatto una strategia in 2 fasi. Il primo passo, la prima fase è il più possibile arrivare a indebolire il regime di Lukashenko. Una cosa che si può fare con il sostegno ovviamente dell'Unione Europea o degli Stati Uniti, cioè Lukashenko si indebolisce con le sanzioni, l'isolamento di fatto c'è già, quindi è a livello sanzionatorio che si può agire ancora di più. L'altra fase, diciamo, della strategia per la liberazione della Bielorussia invece ruota attorno a rafforzare la consapevolezza della cittadinanza bielorussa, che dicevamo prima, appunto, in 3 anni continua a non arrendersi all'idea che la Bielorussia continua essere retta da Lukashenko. E l'opposizione bielorussa ovviamente è divisa sotto vari punti di vista, però ha ben chiaro una cosa, ha ben chiaro che i conti tra le opposizioni si faranno nel momento in cui tutti i leader dell'opposizione riusciranno ad uscire di galera oppure riusciranno a rientrare in Bielorussia. Capiscono anche che il futuro della Bielorussia e il futuro dell'opposizione, anche questo, è strettamente legato alla guerra in Ucraina.
Come abbiamo detto all'inizio di questo podcast, La Cortina di Vetro, il libro di Micol Flammini, non parla soltanto di Bielorussia, è un libro che parla di tutti i paesi in bilico fra i due sistemi, dall'Ucraina alla Polonia, ai paesi baltici, ai Balcani. Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@post.it. Vi ricordo anche che potete attivare le notifiche e consigliare il podcast alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E ora, Micol Flammini, ti chiedo tre consigli. Libri, film, podcast, serie TV, musica che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
Allora, sicuramente da leggere sembra un consiglio assolutamente scontato, però è così, bisogna leggere Svetlana Alexievich, premio Nobel per la letteratura bielorusso. Lei è tra l'opposizione che ormai vive all'estero, vive a Berlino da diversi anni e i suoi libri sono di fatto stati banditi in Bielorussia, quindi questo denota anche la mancanza, insomma, di cura nei confronti di quello che è il proprio patrimonio letterario e culturale. Poi mi sento di fare due consigli musicali, di dare due consigli musicali. Uno è ascoltare la canzone dei Kino, che in realtà sono un gruppo russo, Pirimien, perché Pirimien è proprio l'inno di tutte le rivoluzioni. Pirimien in russo vuol dire cambiamento ed era la canzone che i manifestanti bielorussi cantavano per le strade di Minsk prima di arrivare, quando ancora pensavano, insomma, che le elezioni sarebbero andate come speravano. È una canzone molto bella che in realtà non è stata scritta con una volontà politica, perlomeno così disse Viktor Tsoi, che era il leader, la figura preeminente dei Kino, ma racconta proprio l'ansia di cambiamento ed è stata cantata veramente in tutte le rivoluzioni dell'Est e questo la rende, come dire, una sorta di inno della libertà universale. E poi un altro gruppo musicale bielorusso sono i Malchat Doma, che sono un gruppo che in realtà è stato fondato di recente, soltanto nel 2017, che però riprende un pochino le sonorità e anche un pochino i testi di quelli che sono stati i Kino e dicono anche di ispirarsi molto ai Joy Division, quindi questo li rende davvero particolari.
Micol Flammini, grazie.
Grazie a te, Eugenio. A presto.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina, da ormai 3 anni, mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!